Se siete d'accordo possiamo iniziare, sono sì, 18:30. Ok, intanto facciamo l'appello.
Vendramini Paolo, presente. Darold Lucia, Viel Marta, Pontello Andrea, presente. Dassie Sabrina, Rossa Martina, presente. De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, presente. Carlin Tommaso, presente. Collarin Enrico al momento è assente, presente. Ah, eccolo, presente. Bindella Cindy, presente. Levis Angelo, presente. De Vettor Paolo, presente. Tutti presenti.
Ecco, grazie segretario. Constatato il numero legale, possiamo procedere con il primo punto dell'ordine del giorno, che è l'esame e l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Se ci sono delle osservazioni, degli interventi, altrimenti procediamo all'approvazione. Per chi era assente la scorsa volta, magari invito all'astensione, come di solito si fa, ma è una scelta poi libera. Chi è a favore? Astenuti? Consigliere Tommaso Carlin. Punto 2, comunicazione prelievo dal fondo di riserva effettuato con delibera di giunta del 6 dicembre. Prego, assessore Pontello.
Grazie sindaco, buonasera. È una comunicazione spesa integrazione del capitolo relativo alle manutenzioni dell'impianto di illuminazione pubblica. La finalità urgente, si tratta di ripristinare il tratto di impianto sito in località Paiane, per il quale è stata chiesta l'assicurazione del risarcimento assicurativo a seguito di un danno. Quindi il prelievo del fondo di riserva è per competenza e per cassa di 10.000 euro, appunto per impinguare gli stanziamenti necessari a questo tipo di attività. Si tratta, ne avevamo parlato anche in commissione programmazione, di un tipo di esigenza urgente per ovviare alle tempi di risarcimento assicurativo, anticipandoli e quindi prelevando dal fondo di riserva, mettere in sicurezza l'impianto. La richiesta di intervento alla ditta è già stata inoltrata per evitare di creare, o meglio, per risolvere il problema di sicurezza che si viene a creare, e in questi casi l'intenzione è di procedere soprattutto per questi ripristini con queste modalità, in modo da poter essere più tempestivi nell'intervento. Grazie.
Grazie, se sono interventi non si vota comunque questo punto all'ordine del giorno, quindi passiamo al punto 3, è la determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2022. Prego, assessore Pontello.
Sì, grazie anche su questo. Non ci sono variazioni sostanziali rispetto al 2021, sia per quanto riguarda le aliquote, sia per quanto riguarda il regolamento. Devo dar conto semplicemente di un aggiustamento centesimale. Per quanto riguarda l'IMU applicata agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, perché per disposizione di legge del 2019 è applicata la misura della metà dell'aliquota ordinaria, quindi l'aliquota ordinaria è 1,04, l'aliquota che si viene quindi a determinare è 0,52% a fronte dello 0,50 che applicavamo prima, quindi variazione centesimale. Per il resto, al netto della quota Stato e della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà, il gettito atteso dall'imposta municipale propria per l'anno 2022 è pari a 1.490.000 euro.
Grazie. Grazie. Ci sono interventi? Prego, consigliere Bindella.
Sì, buonasera a tutti. Solo un chiarimento. Vedo la tabella delle varie aliquote riportata qui nella proposta di delibera. Ho guardato poi nel DUP la tabella, pagina 29, che riporta le aliquote della nuova IMU approvate per il 2021 e confermate anche per il triennio 2022-2024, però vedo che le tabelle non sono proprio uguali. Volevo capire un attimino la motivazione, insomma. Grazie.
Beh, dunque dovrei andare a vedere le tabelle che adesso non ho sotto mano. Quella che è stata riportata in delibera è l'aliquota, diciamo, sono le aliquote principali. La tabella che c'è nel DUP, ma adesso la estraiamo, se non ricordo male è un po' più dettagliata. Proviamo a verificare. Allora, l'abitazione principale, come sappiamo, è esente, esclusa le categorie particolari A1, A8, A9, 0,55 per le abitazioni principali A1, A8, A9, che sono quelle che rimangono soggette all'IMU, quindi questo corrisponde. Fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti, quindi 0 correttamente. Abitazioni possedute da contribuenti pensionali, pensionati residenti AIRE, quella di cui abbiamo appena detto 0,50, l'ha riportato qua, va a 0,52 come disposizione di legge, salvo che stiamo a vedere poi l'approvazione della legge di bilancio nazionale, dove la proposta è di ridurre allo 0,375, quindi attendiamo comunque notizie, la variazione sarà per legge e quindi dovrà essere adeguata. Poi c'è tolte le altre categorie esenti, che sono i fabbricati rurali ad uso strumentale, i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, esenti, come sempre. Le aree fabbricabili all'1 e 06 corrisponde. Poi abbiamo il gruppo D, 1 e 04, il gruppo D, 5, 1 e 06, i fabbricati categoria A, sono 1 e 04, gli immobili concessi in comodato 0,96, quindi direi che la tabella è fatta eccezione per gli importi esenti, corrisponde.
Sì, mancavano il discorso dei pensionati residenti AIRE e poi un po' strutturata in modo diverso, comunque grazie.
Sì, ecco. Grazie per questa specifica. Allora, se non ci sono altri interventi possiamo metterla ai voti, quindi chi è d'accordo? Astenuti? Contrari? 4. Passiamo a immediata esecutività, tra l'altro. Grazie, unanimità. E quindi adesso arriviamo all'approvazione del documento unico di programmazione, quindi aggiornato 2022-2024 del bilancio di previsione. Io innanzitutto ringrazio il settore ragioneria del Comune di Ponte nelle Alpi, l'assessore Pontello, tutti gli amministratori che hanno condiviso questo percorso e anche tutti gli uffici, perché hanno predisposto gli atti necessari ad arrivare entro il 31 dicembre all'approvazione del bilancio di previsione. Già questo è un dato importante. Abbiamo scelto questa strada per non andare con i dodicesimi, ma per essere subito attivi nell'applicazione dei vari capitoli, quindi l'immediata esecutività da parte del Comune di Ponte nelle Alpi. Un fatto importante comunque è che in queste ore a livello parlamentare stanno votando la legge di bilancio, che sicuramente inciderà per qualche voce sugli enti locali e sulle istituzioni periferiche. Quindi penso che a gennaio dovremo andare a ritoccare qualche voce, soprattutto per quel che concerne i trasferimenti che il governo darà agli enti locali. Esprimo anche soddisfazione perché abbiamo appena terminato una iniziativa e ringrazio Marta e Sabrina per l'organizzazione e anche tutti i consiglieri comunali che erano presenti, perché è un po' il volto, noi stiamo parlando di bilancio che è cartaceo, ma poi c'è una realtà della nostra comunità che è quella che abbiamo visto nell'iniziativa precedente, cioè abbiamo voluto valorizzare tanti giovani che in varie discipline hanno vinto in maniera meritoria titoli a livello regionale e nazionale, abbiamo premiato degli artigiani del nostro territorio, la scorsa settimana c'erano qui i laureati e, come ho sottolineato prima, abbiamo una percentuale altissima, secondo gli standard provinciali, di laureati nella nostra provincia, quindi vuol dire che le amministrazioni che si sono susseguite hanno investito molto nell'ambito della cultura, dello sport, delle attività sociali, e questo permette di non solo di costruire il presente ma anche di guardare il futuro. E poi quello che approviamo, non solo il Comune di Ponte nelle Alpi ma anche tutti gli altri comuni di questa provincia, è un bilancio di grandi opportunità, non solo per il presente ma anche per il futuro, perché tiene in considerazione quelli che sono i desiderata del PNRR. E a proposito di PNRR, ci sarà una regia provinciale, domani ci sarà il primo consiglio provinciale, e quindi già lì il presidente Padrin traccerà le modalità di gestione di questi fondi e di trasferimenti. Devo dire che già con la precedente esperienza avevamo posto anche la questione delle disparità che esistono in questa provincia per alcuni trasferimenti nazionali. Ci sono ad esempio tre comuni che sono definiti comuni bianchi, che cioè che non confinano né col Trentino Alto Adige né con il Friuli Venezia Giulia, né sono di seconda fascia, si chiamano comuni bianchi, siamo noi, Limana e Alano, e sicuramente la provincia dovrà prendersi in carico questo gap funzionale, nel senso che già ovviamente la provincia ha manifestato, e lo vedremo poi nella prossima delibera, attenzione verso il nostro comune, però ovviamente dobbiamo fare una perequazione nell'ambito dei trasferimenti, perché altrimenti ci vediamo il comune di Soverzene. Se storicamente gli abitanti di Socher avessero tagliato per 200 metri in più il legname e non avrebbero permesso agli amici di Soverzene di farlo, è chiaro che adesso saremmo noi beneficiari di questi fondi di confine e non Soverzene, oppure avremmo potuto fare 50 e 50 magari. Quindi queste disparità abbiamo già chiarito con il Presidente, vanno chiuse, e quindi il Comune di Ponte nelle Alpi sarà ancora una volta protagonista in questa linea per le opportunità che ci sono. E poi le opere, le infrastrutture, già abbiamo approvato un piano di interventi di circa 6 milioni di euro in un precedente consiglio comunale per i 400 milioni che arriveranno in questa provincia sulla mobilità, e quindi io esprimo soddisfazione ringraziando tutto il consiglio comunale. Ponte nelle Alpi con questo bilancio guarda davanti, alcune opere le chiuderemo nel 2024, le altre sicuramente negli anni successivi, ma già che siano scritte, certificate e che abbiamo le garanzie dei finanziamenti, insomma, permetterà a Ponte nelle Alpi di avere un salto sicuramente di qualità. C'è tutta la rete delle ciclabili, c'è la partita del turismo, ma poi saranno gli altri amministratori a parlare e intervenire approfondendo le varie dinamiche. Io vorrei ringraziare anche tutta la comunità di Ponte nelle Alpi, le nostre associazioni, i medici di base in particolare, la protezione civile, perché insomma il lavoro che hanno svolto in questi due anni è ammirevole. In una recente convocazione degli over 60 per le vaccinazioni si sono presentati in 900, è stato un record a livello provinciale, vuol dire che c'è attenzione, e il Comune di Ponte nelle Alpi a livello percentuale ha un dato altissimo di vaccinazioni, ma non dobbiamo ovviamente abbassare la guardia. Il grande rapporto con tutte le istituzioni, compresa la scuola e la casa di riposo. Io mi fermo qui perché sono tante le cose da dire, ma lascerei la parola innanzitutto al nostro assessore per presentare i dati, ringraziandolo ancora una volta per il lavoro svolto. Prego.
Sì, grazie Sindaco, mi associo ai ringraziamenti alla squadra tecnica, ma anche alla squadra di maggioranza per il lavoro che è stato svolto in tempo, entro il 31 dicembre. Per noi è importante arrivare ad approvare il bilancio entro l'anno, in modo tale che si possa partire subito a lavorare con le carte a posto. Indubbiamente si tratta di una grossa opportunità quella che ci si presenta davanti per gli anni a venire, e quindi questo bilancio è indubbiamente orientato a cogliere queste opportunità. Importante avere una regia a livello provinciale, perché indubbiamente si tratterà di mettere a frutto nel modo migliore e più opportuno possibile questi fondi che, ricordiamolo, sono per le generazioni future, le next generation. Quindi è un lavoro importante che è stato un po' inserito e pensato anche negli orientamenti di base, che poi andrà a costruirsi un po' alla volta nel tempo. Passo subito a dare qualche indicazione generale, perché poi chiedo anche ai colleghi, ecco, che vogliono intervenire, perché abbiamo, in modo tale che si possano evidenziare quelle che sono le attività, le politiche, le idee sottostanti a questo bilancio previsionale. E farlo a più voci è sicuramente una cosa più interessante piuttosto che snocciolare degli aridi numeri. Io nell'inquadramento generale direi che comunque il bilancio previsionale si presenta con l'approvazione della revisione dei conti e con i vincoli ed equilibri rispettati per il 22, 23 e 24. Parte velocemente dando un'occhiata ai dati di questo bilancio. Sono dati che non sono, perlomeno nella parte delle entrate correnti, non sono confrontabili rispetto al 2021, perché sappiamo che l'anno è stato molto particolare. Anno 2022 sono circa 4 milioni e mezzo la cifra di entrate correnti, circa 480 mila euro di riduzione rispetto agli eventi straordinari del 2020, ma allineati rispetto al periodo precedente alla pandemia. Le spese correnti sono di 4 milioni 429 circa, con un fondo di riserva di 28 mila 995 euro. Soffermandomi velocemente nell'esame un po' più dettagliato, la parte corrente e poi la parte investimenti. Allora, per la parte corrente alcune sottolineature per quanto riguarda le entrate. Al titolo primo, che è quello delle entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa, l'indicazione prima: non c'è nessun aumento di tributi. Quindi questo è un bilancio che pensa anche alla situazione che stiamo vivendo, che stanno vivendo molte famiglie e attività del nostro tessuto, per cui abbiamo erogato diversi bandi nel corso di quest'anno 2021, di bandi a sostegno di queste realtà, e la previsione anche per il prossimo anno è quella di mantenere, quindi di non deliberare nessun aumento ai tributi propri. Per quanto riguarda il titolo secondo, quello dei trasferimenti, c'è una leggera, anzi anche una marcata riduzione di circa il 42,7% per le ragioni che si diceva prima, cioè della straordinarietà dell'anno trascorso. Per quanto riguarda invece il titolo terzo, quello delle entrate extratributarie, che ammonta complessivamente a 1.067.000, anche qui bisogna tener conto di entrate straordinarie che sono avvenute nel corso del 2021, in particolare risarcimenti assicurativi per circa 110.000 euro, poi rimborsi personali in comando maggiori e rimborso di spese condominiali maggiori. In questo capitolo, tanto per dire un dato, quello che riguarda la vendita dei servizi agli impianti sportivi, o meglio le tariffe che vengono versate, ecco, la previsione è ancora piuttosto prudente, prevediamo 12.000 euro per poi riprendere la normalità nel corso delle annualità successive 23-24, riportandolo ai 30.000 euro, che erano più o meno il livello. Quindi questo per dire anche della prudenza delle valutazioni fatte negli accertamenti in entrata. Detto della spesa corrente, passiamo velocemente delle entrate correnti, passo velocemente alla spesa corrente, quindi al titolo primo, e sottolineo alcuni aspetti. I servizi pubblici a domanda individuale rappresentano un notevole investimento dell'amministrazione. Di solito lo si vede come percentuale di copertura, lo voglio dire esplicitamente come invece importo di investimento di soldi pubblici in questi settori, in questi servizi che sono importanti. La mensa ha una entrata di circa 170.000 euro e una spesa di 236.000 euro, quindi c'è una copertura del 71% l'intervento, tanto per dire, è un intervento consistente di circa 60.000 euro, ma così anche negli impianti sportivi che hanno un intervento di superiore ai 55.000 euro, oltre ad altre attività amministrative che vengono svolte, e quindi preferisco parlare di investimento perché capite dalle cifre che queste sono scelte decisive ed importanti che vengono fatte. E così anche nei trasporti scolastici, ma poi lascio eventualmente all'intervento di Lucia D'Arold e dell'assessore per poter specificare meglio, anche qui è una scelta decisiva. Il trasporto scolastico prevede un intervento da parte nostra di circa 150.000 euro. Per quanto riguarda la parte investimenti, ecco, questa è la parte forte, lo diceva già il sindaco, stiamo guardando avanti, ma già subito partiamo con decisione, perché le entrate al titolo quarto, cioè la parte che deriva come contributi agli investimenti, ammonta a 1.590.000 euro, quindi con un incremento del 27% rispetto al 2021. Il fondo rotativo per le progettazioni, cosa già detta anche in commissione programmazione, ma che è l'elemento importante per poter cominciare a macinare, cioè ad elaborare progetti in vista dei bandi che usciranno, viene raddoppiato a 100.000 euro. 60.000 euro, questa è cosa già fatta, già deliberata, sono invece la progettazione, le spese di progettazione che andranno a essere utilizzate per il palazzetto dello sport, sempre in vista del primo bando che è uscito, che è quello che riguarda l'edilizia scolastica sportiva, e 10.000 euro che sono per la progettazione dell'illuminazione pubblica, anche qui somme già stanziate ma che ci consentono di guardare in avanti. Questa è per la progettazione. Vi dico poi l'elenco delle spese in conto capitale che riguarda le opere in previsione. Dividiamo l'elencazione veloce in questi titoli. Ci sono gli interventi che non sono finanziati, che sono indicati nel DUP, che sono interventi che io cito in modo veloce, anche qui poi possiamo approfondire, e che sono i principali che vedranno quindi opere di progettazione venire avanti e quindi anche pronti per essere poi per captare poi bandi di finanziamento. E questi sono i raccordi ciclabili, sono l'intervento ai marciapiedi di Col di Cugnan, gli interventi presso lo stadio, quindi il piazzale, quindi l'ambito perimetrale, ma anche il campo stesso di gioco, il completamento del Pallaquantin, sapete che è in corso l'intervento di messa a norma dal punto di vista dell'antincendio, però c'è un progetto già approvato che era già stato presentato in bandi precedenti riguardante il completamento degli spogliatoi. La parte invece che riguarda le opere di urbanizzazione a Paiane, la piazza marciapiedi di collegamento con Cadola, il completamento della scuola, dell'ex scuola Boito, quindi l'attuale biblioteca, anche qui progettazione già finanziata, parliamo del primo piano, ed è pronta anche lì a raccogliere disponibilità di finanziamento. Rimane poi in programma, chiaramente pronte per la progettazione, la passerella ciclopedonale sul Piave, manutenzione straordinaria dell'edificio casa di riposo, ecco, questo è un punto molto importante. Abbiamo l'edificio molto grande, ha bisogno di interventi, l'abbiamo in, come priorità, abbiamo la possibilità di attingere a finanziamenti, o meglio a lasciti testamentari, e quindi stanno procedendo, andando avanti le procedure di successione, e in vista questo naturalmente anche del piano nazionale, in modo che poi possa esserci un bando ad hoc su questo tipo di strutture. Ma così anche la progettazione e la ristrutturazione di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia di via Zattieri, anche qui la progettazione è già finanziata e quindi pronti a procedere anche su questa. Il completamento del tamponamento del baciodromo di Nuova Erta, sappiamo che abbiamo avanzato una in fase di richiesta di avanzamento la domanda di contributo provinciale per 70.000 euro e regionale per un importo che è stato indicato in circa 170.000 euro, e quindi il progetto sarà anche lì da un po' da riaggiornare, però anche su questo è una attività che si vuole portare avanti, di cui abbiamo anche parlato in commissione programmazione, che ha già visto alcuni incontri per avviare questo tipo di attività. E infine anche la valorizzazione del complesso della Casa Rossa e del Parco Mares. Interventi finanziati invece in programma, allora stiamo parlando per il 2022 di 2 milioni e mezzo circa e per il 2023 di 1 milione e 2 abbondante. Allora, per quanto riguarda gli interventi, 500.000 euro sono il contributo per il miglioramento statico antisismico del municipio, questo è un contributo regionale, al quale è previsto che venga affiancato un mutuo. Staremo poi a vedere, a quantificare quanti sono i mezzi propri, quindi quale sarà l'avanzo di amministrazione disponibile. Dovendo mettere in pianificazione l'opera, la pianifichiamo con l'intervento di 500.000 euro, al quale viene affiancato, per completare il piano finanziario della progettazione già eseguita, un mutuo di 850.000 euro. Del mutuo dirò dopo, per quanto riguarda un accenno ai prestiti, alla situazione dell'indebitamento. Seconda opera, 80.000 euro di contributo provinciale destinato all'illuminazione pubblica, primo stralcio, di cui appunto progettazione una somma che di massima è di 10.000 euro, poi quantificheremo nel dettaglio. 5.100 più IVA, quindi è già determinata. Bene, allora abbiamo la comunicazione dell'affidamento fatto. Evidentemente 10.000 euro sono comunque nel capitolo delle progettazioni e dunque li abbiamo disponibili. Ecco. 700.000 euro sono il contributo regionale al secondo stralcio di marciapiedi di Viale Cadore. 50.000 euro, qui avete visto il primo stralcio è già sostanzialmente eseguito, il secondo stralcio è già in fase di progettazione e già gode del contributo regionale. 50.000 euro sono contributo provinciale per il Palamares, cioè per il ripristino della zona spogliatoi, e altri 50.000 euro, sempre provinciali, sono per la realizzazione della piazzetta di Cugnan, che era slittata per questioni tecniche alla prossima annualità. 70.000 euro il contributo statale per la sicurezza e viabilità, 35.000 euro, di cui diremo dopo, sono relativi all'accordo di programma con la provincia che andiamo poi a discutere. Ecco, un cenno vi dicevo per quanto riguarda il rimborso dei prestiti. Il totale del debito residuo ammonta a 3.765.000 euro. Le rate per il 2022 sono di 172.000 euro circa di quota capitale e 150.000 euro circa di interessi, per un totale di 322.000 euro. Nell'annualità 2023 entra in la previsione del mutuo per completare il piano finanziario e lo stralcio relativo dell'opera di messa a norma di questo stabile municipale, tra l'altro se vogliamo una delle principali aziende del territorio, perché a giudicare dal numero delle persone che ci lavorano dentro. E la seconda annualità, quindi il 2023, prevede una cifra di capitale che da 170.000 passa a 216.000, quindi circa 40.000 euro di spesa capitale in più, ma un importo di quota interessi di 154.000 euro, quindi più o meno in linea con l'anno precedente, in considerazione del regolare ammortamento delle altre quote di mutuo. Quindi complessivamente 370.000 euro di incidenza, e siamo ampiamente entro, sto qui a rifare i ragionamenti, insomma ampiamente entro le soglie di finanziabilità. Chiudo con il risultato di amministrazione presunto, ovviamente questa è una presunzione abbastanza marcata a questo punto dell'anno, avremo i dati chiaramente ad aprile con il conto del bilancio. Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021 è di 1.808.730, da cui va tolta la parte accantonata di 1.489.000, la parte vincolata di 225.000 euro, per arrivare a una parte disponibile di circa 100.000 euro, però questa è solo per dare una indicazione. Io mi fermo qua, chiederei al collega, so che ecco, c'è Lucia Dall'Oli, sì, che può intervenire, ma insomma chi volesse intervenire a questo punto in modo prospettico, con al di là dei numeri, con questioni di sostanza in previsione. Grazie.
Fulvio. Prego, vice sindaco.
Sì, allora, intanto grazie per la parola che mi è stata data. Vorrei ringraziare, innanzitutto vorrei fare un ringraziamento generale ai miei colleghi che mi hanno, diciamo, supportato in un anno che è iniziato per me non molto in maniera così serena, ma si è concluso, insomma, in una maniera, devo dire, di gioia per me. E vorrei ringraziarli, insomma, per il supporto che mi hanno dato all'inizio, ma anche alla fine di questo percorso. E quindi, insomma, il mio ringraziamento va a tutti. E mi unisco poi ai ringraziamenti agli uffici appena fatti da Paolo e anche dall'assessore al bilancio. L'anno che sta per concludersi è stato un anno abbastanza impegnativo per il settore dei servizi sociali, a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria, emergenza che tutt'oggi stiamo vivendo e che il settore servizi sociali sta fronteggiando, mettendo in campo tutte le risorse necessarie e che continuerà a fare anche nel 2022, attraverso i vari sostegni economici per le famiglie, attraverso la Commissione Servizi Sociali, l'ambito territoriale, e grazie anche alla collaborazione con le varie associazioni del territorio. Ne cito qualcuna: la Caritas, la Colletta Alimentare e Insieme Si Può, che proprio la scorsa settimana ha inaugurato la propria sede a Ponte nelle Alpi. Inoltre, al fine di creare opportunità di reinserimento lavorativo di persone singole o famiglie che si trovano in un momento di difficoltà più o meno prolungata, proseguiranno i progetti del RIA, il Reddito di Inclusione Attiva, e il REI, il Reddito di Inclusione. Per i soggetti più anziani continuerà l'importante collaborazione con la Fondazione Casa del Sole, con un sostegno economico agli ospiti residenti, già citato dall'assessore al bilancio, di 85.000 euro, il progetto Sollievo e l'attuazione dello sportello Badanti. Ricordo che gli spazi adiacenti il centro servizi sono oggetto di uno studio in sinergia con la Fondazione, con l'amministrazione provinciale e con l'ULS, per la progettazione di una cittadella dei servizi sociosanitari. Per i giovani, e qui vorrei ringraziare la consigliera Sabrina Dassé, che ha la delega alle politiche giovanili e che segue diversi progetti e iniziative con professionalità e molto entusiasmo. L'intento è quello di ampliare e rinnovare alcuni progetti già esistenti e crearne di nuovi in sinergia con le associazioni sportive e culturali, ma anche facendo rete con i comuni limitrofi, promuovendo la partecipazione attiva alla vita sociale e comunitaria attraverso buone pratiche, cercando di prevenire ed evitare spiacevoli episodi come quello che è accaduto a Belluno i giorni scorsi e che merita una riflessione da parte di tutti, considerato che anche noi ci siamo a volte trovati a gestire delle situazioni di disagio giovanile. Proseguirà poi la stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo e la Scuola dell'Infanzia con Nido Integrato Don Zalivani. Dopo andremo ad approvare la convenzione discussa lunedì con la Commissione Diritto allo Studio per l'ampliamento dell'offerta formativa e il monitoraggio dei servizi offerti ai bambini e ai ragazzi come la mensa e il trasporto scolastico. Prima l'assessore al bilancio ha citato i costi del servizio appunto di mensa e di trasporto scolastico. In ambito culturale, dopo la riapertura avvenuta a giugno del piccolo teatro Piero Bon, l'amministrazione intende rilanciare l'attività teatrale, sostenendo prima di tutto le due rassegne storiche a teatro con mamma e papà e il festival Paolo Dego, ma cercando anche delle collaborazioni con soggetti esterni, agenzie e compagnie teatrali, musicali, in modo da poter ampliare la proposta culturale. Proseguiranno poi le varie iniziative culturali promosse dalla Biblioteca Civica, rivolte a varie fasce d'età, come ad esempio il progetto Nati per Leggere, Tra i libri crescere leggendo, il gruppo di lettura, piuttosto che il Festival Stravagaria e la manifestazione che da diversi anni viene promossa nel mese di marzo, Voci di Donne. L'auspicio poi è quello di poter sistemare il primo piano della biblioteca affinché possa diventare un centro culturale e sede delle associazioni del Comune di Ponte nelle Alpi. Concludo citando alcuni numeri che secondo me sono molto importanti, alcune spese che sosteniamo con convinzione. Sono 190.000 euro di quote ULS per le deleghe in capo all'ULS, che è una spesa molto importante, 60.000 euro per sostenere i costi dei minori inseriti in comunità e 63.000 euro per sostenere i costi dei disabili inseriti in strutture. Per tutte queste tre voci di spesa c'è un attento monitoraggio delle varie situazioni, partecipando appunto al Comitato dei Sindaci piuttosto che alle varie UVMD nel quali siamo sempre convocati attraverso o la partecipazione dell'assessore, della consigliere o dell'assistente sociale.
Grazie. Se ci sono altri interventi, altrimenti lasciamo al capogruppo, sì, come ultimo intervento, ok, della maggioranza, poi sentiamo.
Ok, sì, grazie. Dopo l'intervento del sindaco e degli assessori, concludiamo almeno per il momento gli interventi della maggioranza con alcune mie considerazioni. Naturalmente non intervengo su singoli aspetti che sono già stati descritti in maniera anche abbastanza dettagliata, ma voglio fare così qualche riflessione sul merito del bilancio del 2022-2024, prendendo anche lo spunto dal fatto che siamo un po' più o meno a metà legislatura sostanzialmente del nostro metà mandato, sostanzialmente, in un momento anche particolarmente importante legato alle opportunità, come è stato detto, del PNR e dei giochi invernali di Cortina di Milano, che rappresentano queste due delle opportunità che vedremo nei prossimi anni. Uno dei momenti che sta incidendo sulla nostra realtà economica in questi ultimi anno e mezzo, due, è stata la riqualificazione di quella che abbiamo chiamato per decenni l'area ex-Comedel, che per fortuna non è più un'area ex-Comedel. È stato un percorso lungo e sofferto, ed prendo un po' spunto per uno sguardo un po' più complessivo, partendo anche un po' dal fatto di avere una certa età e anche per aver vissuto un po' di anni in questa sede. Quindi andando con la memoria alle scelte a cavallo tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, gli amministratori di Ponte delle Alpi, in maniera abbastanza trasversale direi, avevano individuato una progettualità di sviluppo del nostro comune in senso commerciale, in senso residenziale, in senso di servizi. Su queste basi è stata prevista due macro progetti, possiamo chiamarli, che si era concretizzata, uno la ex Comedil, con primo progetto dell'amministrazione Freona, poi modificato nel 2008, con l'indicazione appunto di questo intervento residenziale, commerciale e di servizi, mentre per quanto riguarda i primi anni 90 si è iniziata la progettualità nella zona di paludi, con ipotesi progressivamente adattate per interventi di tipo commerciale e di tipo artigianale. Ecco, al di là dei risultati concreti che dipendono da complessi fenomeni che solo in parte dipendono dall'amministrazione comunale, era chiaro il disegno politico della complessivamente della classe politica Pontalpina di dare risposte concrete al venir meno di uno sviluppo basato, che era basato quasi principalmente sul manifatturiero degli anni post-Vajont, pensiamo ad esempio alla manifattura delle Alpi, alla stessa Comedil. Questo disegno si è realizzato solo in parte, anche perché nei successivi vent'anni le prospettive economiche e le stesse dinamiche demografiche sono profondamente mutate. Fino a un certo punto il Comune di Ponte delle Alpi aumentava progressivamente e da un certo momento in poi si è stabilizzato. Sulla prima area la presenza delle tre strutture commerciali di medie dimensioni ha creato la centralità del nostro territorio nel sistema della distribuzione della nostra provincia. Rimane un grosso interrogativo sull'area paludi. Ecco, aspettiamo che i progetti che sappiamo essere in atto si concretizzano. Probabilmente il disegno strategico su quell'area era in una logica di espansione forse anche eccessivamente sovradimensionata rispetto alle esigenze, che poi si è ulteriormente penalizzata in conseguenza delle crisi degli anni di metà anni del 2000. Queste riflessioni rimangono direttamente alle prospettive future e al piano dell'assetto del territorio, il famoso PAT. L'incarico ai progettisti è stato dato durante il mio mandato, con la creazione di un ufficio di piano anche che nelle intenzioni avrebbe dovuto servire per creare un progetto condiviso con i cittadini. Il fatto che dopo quasi vent'anni non si abbia ancora l'approvazione definitiva non può essere spiegata semplicemente in maniera semplicistica con i ritardi di progettisti e delle amministrazioni comunali, anche perché non riguarda solo il Comune di Ponte delle Alpi. È tutto evidente che la Regione, non con un atto politico preciso, ma utilizzando le strutture burocratiche, ha deciso di bloccare tutto. E tutto sommato non ha neanche tutti i torti, ma in realtà è successo questo. Siamo ormai da vent'anni in un momento in cui le varianti che erano in vigore allora sono obsolete e il nuovo piano viaggia tra gli uffici regionali, i provinciali, i professionisti incaricati. La preoccupazione è che il piano, che prima o dopo avrà il via libera, è stato comunque pensato vent'anni fa, sostanzialmente, modificando un piano Geller degli anni 70 che prevedeva una popolazione di Ponte delle Alpi per arrivarsi a circa 20.000 abitanti. Il nostro DUP qui si prevede 10.000 abitanti, che comunque è sempre un 20% rispetto dell'esistente. E quindi crea, secondo me, ci saranno dei problemi proprio di visione. È vero che un piano non nasce oggi per essere fatto domani mattina, ma un respiro più ampio. Però è anche vero che 20 anni di respiro è un respiro abbastanza difficile. È vero che esistono poi degli strumenti attuativi, tipo il piano del sindaco, ma in tutti questi anni il mondo è radicalmente cambiato, serve una crisi demografica anche per il nostro comune, soprattutto in un quadro provinciale abbastanza devastante. Siamo di fronte a nuove scelte legate ai cambiamenti climatici, a un diverso modo di produrre, a un diverso modo di muoversi. Per fare un esempio semplice, basti pensare ad esempio a quante attenzione e risorse noi oggi dedichiamo alle piste ciclabili che nel passato non erano nemmeno prese in considerazione. Questo scollamento mi preoccupa un po', perché appunto c'è questo scollamento temporale. E credo che quando arriverà questo piano, spero quest'anno, avremo modo di andare ad approfondire e definire nuovi strumenti di intervento per modificare quelle che potrebbero essere state le difficoltà legate a questo percorso estremamente lungo. Molti sono i temi che sono definiti del DUP e diventa anche impegnativo sui quali intervenire. Un oggetto al punto dell'ordine del giorno successivo è particolarmente importante, sono i servizi sociosanitari. Per comprensibili motivi mi sono sempre interessato a questioni sociosanitarie, ricordo sempre il mio assessorato nell'87. L'unico servizio disponibile allora era la fornitura del pasto a domicilio. Anche in questo settore il mondo è cambiato radicalmente, con servizi importanti per anziani, tanto a domicilio quanto di tipo residenziale. Naturalmente le condizioni delle nostre famiglie, sempre più con minor componenti, il mondo del lavoro costringe al lavoro tutti i membri della famiglia per non essere nelle fasce di povertà, i pensionamenti sempre più tardivi, i modelli di vita della famiglia rendono quasi inevitabile avere delle strutture residenziali. Ma la pandemia ha messo in crisi profondamente questo modello. I bisogni in realtà non è che siano diminuiti, ma stanno anche aumentando. Da questo punto di vista la nostra amministrazione deve continuare, come è stato detto adesso dall'assessore, e ulteriormente rafforzare il settore sociale, perché il territorio necessita di ulteriori interventi per coprire le esigenze che sono emerse in questi ultimi 2 anni, ma che saranno in costante anche nel futuro. I servizi sociali del comune devono essere sempre più il fulcro di un sistema in cui interagiscono i soggetti diversi come la fondazione, il mondo del volontariato, il sistema sanitario come noi medici di medicina generale. L'accordo di programma per la provincia per la sistemazione della Casa del Sole è un'ottima scelta e una ulteriore opportunità. Colgo qui l'occasione per congratularmi per l'elezione della vice sindaca Lucia. Come già detto, è una buona cosa per i cittadini di Ponte Alti questa elezione ed è particolarmente significativa nella logica degli interventi sulla Casa del Sole nel settore sociosanitario che Lucia sta seguendo con passione e capacità da diverso tempo. Come è noto, il primo importante intervento era iniziato già nel 2008 con un percorso portato avanti in maniera particolare dall'allora responsabile del settore sociale, dottor Tanzarella, ma è rimasto un intervento incompiuto seppur le risorse che sono state impegnate sono state importanti. Questo può essere il momento opportuno per ultimare le opere e credo che le risorse del PNRR saranno fondamentali. Sta anche a noi, in accordo con la provincia, la ULS e la Regione, elaborare una progettualità che dia risposte ai cittadini bellunesi. Bene ha fatto il consigliere provinciale Vendramini, che da un po' di anni sta lavorando a questo progetto, ha individuato questo percorso, e che la nuova consigliera provinciale, sempre di Ponte nelle Alpi, Lucia D'Arolda, è chiamata a portare avanti e a realizzare con il concorso di tutti, degli operatori interessati, del mondo del terzo settore e del Consiglio Comunale stesso. Auguri di buon lavoro perché sarà un impegno importante e non da poco. Considerato la rilevanza che ha avuto in questi anni il dibattito sulla raccolta dei rifiuti e su Ponte Servizi, ritengo quasi doveroso un breve commento. Innanzitutto continuiamo ad avere riconoscimenti nazionali sull'efficacia del nostro sistema, grazie all'impegno di cittadini che utilizzano al meglio lo strumento messo da noi a disposizione. Questo è il dato più importante, a mio avviso, tutto il resto, tutto sommato, in secondo piano. Oltre alla qualità del servizio, i cittadini hanno pagato le bollette sostanzialmente nella media dei cittadini italiani e forse per un periodo, per qualche anno, anche eccessivamente basse. Il complesso delle iniziative che l'attuale maggioranza ha messo in essere ha permesso di mettere in sicurezza la situazione complessiva maturata nei precedenti 10 anni. La manovra è stata impegnativa, è stata realizzata in parte con l'avanzo dell'amministrazione, ma in gran parte abbiamo messo in circolazione fondi cosiddetti non esigibili che altrimenti sarebbero stati bloccati. Sono convinto che l'equilibrio raggiunto abbia garantito, anche dal punto di vista economico, i cittadini. Del resto, la stessa minoranza, che ha tentato diversi stratagemmi per mettere in croce la maggioranza su questo tema, non mi sembra che sia riuscita a mobilitare più di tanti cittadini e ci ha dato l'impressione di azioni portate più per dovere istituzionale di minoranza senza crederci più di tanto. Consegniamo a quelli che saranno i nuovi gestori una realtà all'avanguardia e con i conti a posto. Noi, e intendo con noi sia l'amministrazione comunale quando la nostra controllata Ponte Servizi, abbiamo fatto il nostro lavoro e dal punto di vista personale sono soddisfatto, lo dico un po' con un accelato orgoglio, di aver iniziato questo percorso nel 2007 e in questa legislatura di aver contribuito a metterlo in sicurezza. Faccio una piccola annotazione sulle risorse messe a disposizione del mondo del volontariato per ringraziare, come Presidente della famiglia ex Grandi di Ponte alle Alpi, la Giunta Municipale per il contributo, per la prima volta nella storia di Ponte alle Alpi, alla VM. Sappiamo come il Covid ha fatto venire meno tutte queste iniziative di autofinanziamento e quindi ha reso sempre più difficile a far guardare il risicato bilancio. Molte altre questioni meriterebbero riflessioni e approfondimenti, ma mi fermo qui riservandomi in fase di replica eventuali risposte. Non posso però non sottolineare il grande lavoro che il Sindaco, la Giunta, i consiglieri con funzioni delegate stanno facendo con l'impegno di tutta la macchina comunale. E questo è un momento particolare, in quanto le risorse europee e le Olimpiadi invernali hanno messo in moto un possibile meccanismo virtuoso che auspico possa avere ricadute negli anni a venire. Si aggiunge quindi al lavoro di routine, che per esperienza pregressa so essere molto impegnativo, un ulteriore impegno che non ha ricadute immediate, ma che rappresenterà l'asse portante dello sviluppo del Comune di Ponte Nealpi negli anni che verranno.
Grazie, grazie al nostro capogruppo, dottor De Pasquale. Lo ringraziamo come capogruppo, ma anche come medico di base, insieme ai suoi colleghi, per la grande attenzione, impegno e sacrificio che ci ha messo nell'ambito lavorativo per salvaguardare tutta la nostra comunità. Prego, consigliere Bindella.
Sì, non voglio dilungarmi troppo. Del DUP abbiamo già discusso anche durante il Consiglio Comunale di settembre. Del bilancio, cosa dire, il bilancio di previsione ha già dato ampia spiegazione l'assessore Pontello. E l'utilizzo delle varie risorse rientra poi nelle scelte politiche che ogni amministrazione ritiene di fare. Ci fa piacere constatare che tra gli interventi in previsione ci sono anche alcune proposte che sono state oggetto di nostre interrogazioni e solleciti. Rimangono però ancora da troppo tempo indicati sempre gli stessi investimenti che non sono ancora stati concretizzati. E per questo il nostro voto sarà contrario.
Consigliere Levis, prego.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Non posso che partire, visto che il nostro capogruppo ha problemi di voce, spero ritorni, non posso che partire con le congratulazioni al consigliere Darold per le elezioni in seno al Consiglio Provinciale. Non semplici elezioni, visto anche il numero ponderato dei voti ponderati, che ha permesso di essere la più eletta, e quindi sul solco di quello che ha detto il Sindaco, credo debba e potrà avere un ruolo da protagonista per Ponte delle Alpi, come è giusto che sia, e di questo viene riconosciuto e vi do atto. Spero anche che questo ruolo venga interpretato con delle deleghe importanti, importanti non solo per la provincia ma anche per il comune di Ponte delle Alpi, e poi mi attaccherò al discorso del capogruppo De Pasquale. Ricordo però, e spero dopo aver fatto queste opportune premesse e congratulazioni e auspicando un buon lavoro, visto che parliamo di provincia, una piccola precisazione per chi ci ascolta, perché la politica non sempre viene intesa, capita, o la maggior parte delle persone ormai si allontana da, purtroppo, dalla politica. Vorrei solo ricordare chi ci ascolta, che non è avvezzo appunto a questa dinamica, che la legge del Rio sull'elezione della provincia ha stabilito questo ruolo dei voti ponderati e ha permesso appunto al centro-sinistra di ottenere il 56,97% dei voti, e che corrispondono a 6 seggi. Vorrei però ricordare, per un motto molto caro ai 5 Stelle, ma che in democrazia ha la sua importanza, cioè dove uno vale uno, che il centrodestra, in termini assoluti, sono 289 persone che hanno indicato la sua preferenza e la lista sul centrodestra. Il centrosinistra ha avuto 214 voti. Quindi, se uno vale uno, le elezioni sarebbero ben diverse. Certo, Del Rio ha istituito questo voto ponderato e spero che la nostra rappresentante spinga, Del Rio, ricordo, esponente di centrosinistra, spinga per una rielezione del sistema provinciale e delle province. Primo perché, come vedete, questo sistema porta una certa confusione nell'elettorato. Certo, non metto in dubbio che un consigliere di Belluno per Del Rio sia più importante di un consigliere di Ponte delle Alpi. Certo, per me uno vale uno. Quindi se 289 persone hanno votato la lista di centrodestra, per me è più importante rispetto a 214 persone che votano la lista di centrosinistra. Comunque, detto ciò, riauguro un gran in bocca al lupo e spero che saprai fare un buon lavoro, anche perché mi pare che il sindaco ti ha dato già un compito arduo, che è quello del riequilibrio dei fondi. Sicuramente il sindaco avrà iniziato questa difficile battaglia, perché non lo nascondo che è una difficile battaglia, perché si va a confrontarsi con gli altri comuni della provincia e tutti vogliono soldi. Quindi non è facile, però è importante porselo come obiettivo. Il riequilibrio è un obiettivo importante per Ponte delle Alpi. Fate gli auguri e le congratulazioni a Lucia D'Arold. Passiamo un po' a questo programma, bilancio di previsione e DUP. Il discorso del capogruppo mi ha risvegliato e finalmente ho sentito un discorso politico, a mio avviso, di lungimiranza, di prospettiva e di visione che deve venire da un consiglio comunale. Perché questo? Perché ha tradotto quei 2-3 punti che secondo me sono importanti e su cui un consiglio comunale dovrebbe dibattere. Perché è vero, è importante l'ordinarietà, però questo è quasi sempre un bilancio di ordinarietà. Cioè noi troviamo quello che è la normale manutenzione, il normale ripristino della ciclabile che si è rotta, del palamaresco che va adeguato, importante. E non è facile in ambito pubblico gestire l'ordinarietà, perché siamo in ambito pubblico, ma è ordinarietà. Da una compagine politica si vorrebbe quel qualcosa in più, quel programma di prospettiva. Lo ha citato il capogruppo e mi piace un po' discuterlo, questo programma di prospettiva. Il primo è il PAT. Il capogruppo sa che per noi il PAT è fondamentale in questo programma di prospettiva per un comune. Lo stesso capogruppo ha detto che è 20 anni che se ne discute, io non so e non voglio dare le colpe, probabilmente sono distribuite, quindi cerchiamo di guardare sempre in casa e fare bene il nostro, ma probabilmente sono distribuite. E perché è importante il PAT? Perché, qua vorrei subito magari mettere un freno magari l'assessore all'ambiente che giustamente fa il suo lavoro, per noi il PAT non è visto in prospettiva di cementificazione, ma è visto in prospettiva di riqualificazione. Noi dobbiamo rendere il comune di Ponte delle Alpi di nuovo appetibile. E questo è l'altro punto importante che il capogruppo ha accertato, e sarà anche secondo me compito del presidente Padrin e di conseguenza della Lucia, che è quello della demografia. È vero che è un andamento generale, il pontefice mi pare l'ha definito un inverno demografico, ma io sono andato un attimo a guardarmi i dati, non è vero che per tutti i comuni è così. Per Ponte delle Alpi, noi parliamo in casa nostra, abbiamo visto che abbiamo sia un tasso naturale negativo, sia un tasso migratorio negativo. Ci sono comuni, Sedico, per citarne uno, noi dobbiamo sempre guardare chi fa meglio, che invece ha dei valori in controtendenza. Noi abbiamo una positività, essere comune centrale nella provincia, e quindi io lo metto tra forse il punto principale, non ho avuto modo di parlare con Enrico, ma di ritornare a rendere Ponte delle Alpi appetibile. A livello comunale sarà difficile, concordo che il comune possa mettere poche risorse, noi non ne facciamo secondo me penalità nessuna, comunque concordo che è difficile, però dovremmo cercare di creare almeno tutte quelle condizioni perché, e qua non voglio fare una guerra tra i poveri, ma se succede che un cadorino decide di trasferirsi in pianura, si trasferisca a Ponte e non a Belluno e non a Sedico, almeno io la vedo così, per tenere una comunità viva. E questo va fatto attraverso il PAT, andrà fatto attraverso, se riusciamo, degli aiuti, andrà fatto tutta attraverso una polemica del sostegno anche all'edilizia e si ricollega sempre al PAT. Ancora due cose e poi vi lascio. Più di dettaglio. Io non lo so se è una svista mia o se è mancanza. Il tombotto di Rizzona, non lo vedo inserito. Era, lo ricordo brevemente, nel vostro programma in cui vi siete presentati i cittadini. Il sindaco De Pasquale ha detto che cambiare idea è lecito, è vero, però abbiamo presentato una mozione, l'avete votata, ne sono contento. Non lo trovo inserito. Sarò campanilista, però non solo è per la sicurezza, e lì c'è stato il morto, c'è stato un incidente grave l'anno prima, è l'unico imbocco che non ha una corsia di canalizzazione rispetto all'Oltreai, ma non per fare graduatorie di... E secondo me là sarà ancora artefice di problemi. E soprattutto, e qua lo collego a un'esigenza che viene dalle cittadinanza di Lissona, La Zecca, lì, soprattutto d'estate, è un percorso per i motociclisti, è un circuito, cioè lì sfrecciano a velocità paurose. È vero che il sindaco di Pasquale ha detto, ex sindaco, capogruppo, ha detto che lì c'è un problema tecnico, cioè non abbiamo il centro abitato, ma noi lì non dobbiamo porla come velocità 50, 70, 90 all'ora, noi dobbiamo proprio fare un impedimento fisico, che sono le rotatorie, affinché questi benedetti motociclisti che vogliono venire in montagna a fare la loro corsa debbano rallentare. E quella è un'esigenza, vi assicuro, che tutte quelle persone che vivono lungo la statale la patiscono molto tutte le estati. E quindi io continuo a mettere all'ordine del giorno, o comunque cerco di mettere all'ordine del giorno questa problematica. E per finire, veramente, questo è veramente un momento di svolta, perché abbiamo il PNRR. Io ho detto che secondo me voi avete sempre fatto ordinarietà. È vero che adesso qua capiremo la vostra capacità di gestione politica di questo comune, perché vedremo, avete deciso, non so adesso, abbiamo parlato di un fondo rotativo di 100.000 euro. Qui, ovviamente, come ha detto Cindy, il nostro voto non può essere che contrario, però ovviamente ci lavoriamo e vedremo cosa riuscirete a portare avanti, la vostra capacità manageriale di portare avanti i progetti giusti. Vi auguro di riuscire. Qui sarà il vero banco di prova per questa maggioranza, questo sì. Grazie.
Grazie. Io penso che il nostro comune sia già appetibile, perché abbiamo tantissime aziende che vogliono inserirsi nel comune di Ponte nelle Alpi. Prossimamente nel 2022 ci saranno nuove aperture di aziende, ci sono nuove residenzialità. È vero che il PAT è importante approvarlo, è una cornice, poi c'è il PI, e lì davvero tutti dovremmo lavorare con tutte le istituzioni del territorio, ma non solo, per far sì che alcuni progetti che sono anche in attesa si possano sviluppare. Ma il nostro lavoro è intenso, quotidiano, e sicuramente risponderemo a questo appello del consigliere Levis. Voglio dire che già la provincia, con gli interventi che ha fatto il comune di Ponte nelle Alpi, ha iniziato a redistribuire i fondi di confine a quei comuni bianchi, perché la provincia ha messo una quota a disposizione, e mentre gli altri comuni andavano con i fondi di confine, noi abbiamo preso bandi e opportunità con i fondi provinciali. Ecco, se rimane questo input, ma penso che sicuramente Lucia lavorerà in questo senso, avremo nuove opportunità che comunque abbiamo già colto. Il Uno Vale Uno è il sistema BIM. Noi siamo d'accordo sul fatto che ci debbano essere le elezioni dirette di un ente importante come la provincia. Dico anche un'altra cosa, che i cittadini di questa provincia, compreso quasi l'80% dei cittadini pontalpini, 3 anni fa, hanno partecipato a un referendum per chiedere l'autonomia. Io ho avuto così il compito di andare in Regione Veneto a Venezia insieme ad altri 3 colleghi sindaci per incontrare il governatore Zaia e per chiedere a lui, in una seduta particolare del Consiglio regionale, il voto sull'autonomia, o anche il riconoscimento della specificità. Ecco, sono passati 3 anni e ancora la Regione Veneto non ha dato questo legittimo riconoscimento alla provincia di Belluno. Matureranno i tempi? Speriamo di sì. Abbiamo bisogno anche di specificità in alcune competenze che ci spettano per i trasferimenti, perché chi oggi è in regione come assessore, ad esempio, non ha capito che i canoni idrici non possono essere gestiti dalla regione per la provincia di Belluno, ma devono essere trasferiti direttamente alla provincia di Belluno, e la provincia di Belluno li deve gestire nel territorio. Non abbiamo bisogno di ordini dall'alto che ci dicono quali progetti dobbiamo fare. Ecco, se la Regione Veneto in particolare quel settore che riguarda il territorio, ci dà solo questo riconoscimento, beh, la provincia di Belluno potrebbe gestire importanti quote, in particolare per la salvaguardia del territorio, per la regimazione delle acque. A proposito di provincia, colgo l'occasione, siccome il Consiglio Comunale se ne è occupato più volte poi, che è uscito il bando per la riqualificazione e sistemazione della frana dei Cassani, dei Paradisi, è quasi 1 milione di euro, e quindi ci sarà la rimozione della frana, la sistemazione della viabilità. È stato un percorso complesso perché più enti ci hanno lavorato, però alla fine abbiamo ottenuto un risultato enorme grazie proprio alla provincia, che ha ottenuto dei finanziamenti a livello regionale e adesso li può investire in diverse parti del territorio. È un lavoro continuo che dobbiamo fare sulla parte di Lizzano La Secca. Abbiamo già votato in un precedente Consiglio Comunale l'intervento, perché era inserito nell'ambito della mobilità, quindi il miglioramento della zona di Lizzano La Secca, ma stiamo insistendo anche per la telecamera sulla velocità con la prefettura, a cui abbiamo già fatto diverse istanze. Mi fermo qui perché magari ci sono alcune repliche o indicazioni, altrimenti possiamo andare al voto e quindi approvare questo bilancio che, come abbiamo detto, auspichiamo tutti sia di assoluta prospettiva. Allora possiamo metterlo ai voti. Approvazione del documento unico di programmazione, aggiornamento del bilancio di previsione 2022-24. Chi è d'accordo? Astenuti? Contrari? 4. Immediata esecutività? Ok. Allora adesso andiamo all'approvazione dell'accordo di programma tra la provincia di Belluno e il comune di Ponte nelle Alpi per la progettazione di una cittadella dei servizi sociosanitari. Già il dottor De Pasquale ha parlato di questo intervento che dovrà vedere le commissioni, il consiglio comunale è impegnato, ma è una convenzione in cui anche la provincia e l'ULS hanno ruoli determinanti. Sarà un percorso partecipativo perché quella struttura è nel centro di Ponte nelle Alpi, già c'è un interessamento da parte dell'ATER, quindi delle case popolari, attraverso sempre la provincia, per quella stecca di caseggiati che danno a Via dei Zattieri, e poi dobbiamo capire anche nell'ambito sociosanitario nel distretto che cosa l'ULS indicherà di creare dal punto di vista sanitario in quello spazio. Quindi noi siamo pronti a partecipare a tutte le riunioni, daremo l'incarico ad un progettista che non si occupa solamente di architettura e di urbanistica, ma anche di azioni nell'ambito sociosanitario. Già ne abbiamo parlato anche in commissione programmazione. Ci sono delle cittadelle di questo tipo che sono già un esempio, che sono già funzionanti, come ad esempio a Treviso. Quello potrebbe essere un obiettivo, un pensiero anche per quanto riguarda i progettisti. Ringrazio la provincia, il segretario per aver fatto la convenzione, anche questa c'è stata una risposta un po' lenta degli uffici provinciali, però alla fine ci siamo arrivati. Non so se il segretario vuole dare magari un indirizzo schematico della convenzione.
Sostanzialmente la convenzione ha un contenuto piuttosto semplice. Da un lato c'è la provincia che ha messo a disposizione un fondo di 35.000 euro per iniziare una progettazione e naturalmente mette a disposizione le strutture che sono di proprietà. Dall'altra parte c'è il Comune di Ponte nelle Alpi che fa la regia, la coprogettazione insieme agli altri attori, diciamo, di questo percorso e si impegna appunto a dare un incarico professionale finanziato con i 35.000 euro che si sono detti.
Grazie, ci sono osservazioni? Prego, consigliere Levis.
Due veloci parole. Diciamo subito che questa è un'iniziativa positiva, anzi dirò di più, secondo me è una bella iniziativa. Come ho detto prima, volevo discuterne a parte, fare due parole a parte,
perché è la, a mio avviso, la prima vera bella iniziativa che questa amministrazione porta al vaglio di questo Consiglio Comunale. E quindi premetto che questa opposizione, per la, forse una delle poche volte, si fa partecipe con un voto positivo a quello che è anche un investimento di bilancio per questa amministrazione, che sono i 35.000 euro, perché, come detto in Commissione Programmazione, riteniamo che Ponte debba fare di tutto per portare i più servizi possibili all'interno della comunità di Ponte delle Alpi. E quindi, come ho detto, che siano socioassistenziali, che siano luoghi di aggregazioni per associazioni, per volontariato, per noi tutto ciò che fa comunità è positivo e quindi non potrà che avere il nostro voto favorevole. E come ho detto al Sindaco, in tutti gli ambiti in cui il Comune partecipa, che sia l'ASL, che sia l'ATR, che sia, quando c'è un qualcosa in cui questi ambiti cercano uno spazio, il più possibile Ponte nelle Alpi dovrà dare questo spazio e questa opposizione farà il suo ruolo e darà il suo voto favorevole per questo tipo di investimento, perché la comunità deve vivere, per vivere deve avere servizi, deve avere persone. So che mi sto un po' ripetendo, ma vedo comunità che muoiono col diminuire del numero di abitanti. Noi abbiamo questa centralità che ci aiuterà, sono sicuro che per certi servizi aiuterà e saremo visti come luogo centrale, quindi siamo favorevoli per la prima volta, complimenti per questa iniziativa. Grazie.
Grazie, quindi possiamo mettere ai voti chi è d'accordo. Unanimità. Immediata esecutività. Ok. Dobbiamo. Abbiamo fatto immediata esecutività per il bilancio. Ok. Grazie. Allora, punto 6, approvazione e revisione ordinaria delle partecipazioni societarie. Prego, assessore. Eccomi.
Allora, non ci sono variazioni nelle partecipazioni rispetto agli anni precedenti. Sapete che il testo unico sulle società partecipate prevede comunque che tutti gli anni venga fatta la verifica e l'approvazione delle società in cui vengono detenute partecipazioni dirette o indirette. Ebbene, non procediamo ad alcun tipo di razionalizzazione, quindi si confermano le partecipazioni dirette in BIM gestione servizi pubblici per l'1,49%, BIM Belluno infrastrutture 1,32%, Ponte Servizi 100%, Alpago Autoparco, che comunque non rientra nella soglia di consolidamento, ma è comunque una partecipazione dello 0,19,6%. Partecipazioni poi indirette sono quelle possedute attraverso BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. e BIM Belluno Infrastrutture S.p.A. Grazie.
Grazie, ci sono interventi. Prego, consigliere Bindella.
Allora, le partecipazioni sono sempre state un tema molto caldo nei nostri consigli comunali, in quanto la partecipazione per eccellenza è sempre stata la Ponte Servizi. Ne abbiamo discusso e ridiscusso un sacco di volte e quindi non voglio più dilungarmi su questo tema nonostante le provocazioni del vostro capogruppo, ma solo leggere pubblicamente quanto riportato nel campo note delle pagine dedicate alla Ponte Servizi nella vostra relazione di revisione, dove viene scritto che le operazioni compiute nel corso dell'anno 2020 hanno consentito, in conformità al piano di risanamento presentato dalla società e approvato dal Comune, di ottenere un utile dalla gestione e il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte. Tutto ciò in funzione di pervenire a future operazioni di cessione a terzi dell'azienda o di fusione o incorporazione con altre società del settore. Allora, è ancora una volta chiaro che vi siete fermati quando siete stati costretti a farlo, altrimenti chissà a che cifre di perdita avremmo dovuto assistere. Non aggiungo nient'altro, il nostro voto sarà contrario.
Buonasera, buonasera a tutti i consiglieri, a cui auguro un buon fine anno e un migliore prossimo anno. E no, consigliera, non è, vabbè, lei ha questa idea che c'è stato qualcuno con il forcone che è venuto e ci ha messo il forcone alle spalle e ci ha detto fate così. Non è assolutamente vero. E credo che la sua affermazione sia abbastanza offensiva nei confronti di chi ci ha lavorato, ci ha creduto nel salvataggio, posso dirlo, di Ponte Servizi, perché effettivamente la situazione era abbastanza critica, per l'amor di Dio, però c'è stata una volontà, direi proprio da parte degli attori di questa operazione, proprio, diciamo così, convinta, e perché credevamo nella società, credevamo nel servizio, perché la società è il servizio. Se noi non facevamo un lavoro sulla società, si perdeva anche il servizio. Quindi non è assolutamente vero che ce l'hanno imposto gli altri, assolutamente. Sicuramente ci siamo resi conto che una società di quel tipo aveva delle carenze amministrative, proprio per il tipo della sua, diciamo così, società piccola, ma grazie proprio al lavoro stato fatto dal, diciamo così, amministratore unico e dal suo staff nuovo, suggerisco nuovo, che hanno guidato la possibilità di recupero di una società che adesso effettivamente è una società a posto, in ordine, per cui noi siamo veramente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, perché, ripeto, c'era la voglia di recuperare una società che quindi voleva dire anche servizio, che è una cosa identitaria per tutto il Comune di Ponte delle Alpi. Per cui chiedo alla consigliera di minoranza di avere un atteggiamento un po' meno, diciamo così, sicuro, che effettivamente sono sempre gli altri che hanno risolto il problema di Ponte Servizi. No, è partito, le garantisco, è partito veramente da questa amministrazione convintissimo, perché era una delle cose principali, secondo me, di questa amministrazione. E il risultato, io ne sono veramente fiero, e ho incontrato delle difficoltà, abbiamo incontrato delle difficoltà all'interno di vari settori, di cui anche la minoranza, giustamente, che ci ha fatto, diciamo così, i conti in tasca, e ha ragione, però l'amministrazione è nata e le garantisco che questa era una delle cose primarie per quanto mi riguarda di questa amministrazione.
Allora, se non ho capito bene, per cortesia le chiedo di spiegarmi bene cosa intendete quando scrivete quanto riportato qui in questa pagina, perché allora forse non ho capito bene. Ah, ok, allora se gentilmente me lo spiega, magari riesco a capirlo meglio, grazie.
No, sì, allora, c'è una logica, nel senso che ci sarà un atto rifiuti, e siamo arrivati a consolidare, grazie all'intervento di tutti, una società. Abbiamo dato sostanza, abbiamo dato occupazione, nuova opportunità. Adesso Ponte Servizi siede al tavolo con le altre società, con grande dignità. C'è l'assessore Dal Borgo che sta lavorando nell'ambito dell'atto della commissione provinciale, e oggi Ponte nelle Alpi decide attraverso la società quali saranno le sorti. Quindi la lettura è questa, nel senso che non c'è altro, non c'è, vi assicuro, un retropensiero, e per chi ha seguito attentamente tutte le procedure, seppur complesse e difficili, c'è stata una grande trasparenza e una grande volontà di fare tutti gli atti nel migliore dei modi. Io, tra l'altro, ho partecipato con l'assessore Dal Borgo ai saluti per gli auguri di Natale e di buon anno all'interno della società, ho portato i saluti dell'intero Consiglio Comunale, E devo dire che ho visto un clima reattivo, anche un clima molto vivace, ma lo dico positivamente, con i dipendenti che riconoscono a questo Consiglio Comunale di aver lavorato anche per dare continuità alla loro operatività, ma anche al loro posto di lavoro. Quindi su questo io mi fermo e possiamo procedere alla votazione. Prego.
Sì, scusatemi un po', non voglio parlare di ponti e servizi, di tutto il sistema, no? Mi sono arrivate, solo una precisazione, delle foto dei giardinetti, la curva delle Moli, dove ogni settimana ci sono sempre 4-5 sacchi di immondizie. Quindi, visto che tutti quanti noi cerchiamo di mantenere pulito il territorio, di impegnare un po' l'amministrazione purché questo qua venga svolto, insomma. Ecco, solo una precisazione, grazie.
Un inciso. Se quello che dice lei, assessore, ci sta, perché lei è arrivato con questa nuova amministrazione, il discorso che noi cerchiamo, almeno a chi sta a casa, di far capire è, siccome che quando si va a votare di volta in volta questa amministrazione si propone ai cittadini come continuità dell'amministrazione prima e come un continuare o portare a termine quegli obiettivi che si sono iniziati, lei si ricorderà meglio di me che questo Consiglio Comunale ha messo al voto dei debiti fuori bilancio e una ricapitalizzazione di non poco conto per le casse comunali. Quindi se lei non ha colpa sul passato, gliene do atto, il nostro cercare di spiegare ai cittadini è da dove siamo venuti, bene che forse avete cercato di invertire la rotta, non lo so se ci sareste riusciti, certo c'è questa nuova visione di atto provinciale, meglio, perché abbiamo sempre sostenuto che una società così piccola e un numero di persone così non era sostenibile, ma il nostro è un rimarcare da dove siamo venuti, visto che c'è una continuità di amministrazione. Poi lei, va bene, è qua da 2 anni, ha fatto il suo, ma altri erano qua da prima e hanno portato a questi risultati. Solo questo inciso, grazie.
Sì, solo per precisare, siamo partiti da una raccolta differenziata del 20%, siamo partiti dalla discarica qua dietro a Cadola, siamo partiti dal rischio della discarica di Fiorane, siamo partiti da questo. Da questo siamo partiti per arrivare dove siamo arrivati. Vorrei che questo.
E oggi, dove sorgeva una discarica di inerti, c'è un bellissimo campo da calcio che è qui dietro. Ecco, chiudo con questa nota poetica e sportiva. Va bene, allora mettiamo ai voti chi è d'accordo. Astenuti, contrari. Immediata esecutività, unanimità. Passiamo al punto 7, l'approvazione tra il comune di Ponte nelle Alpi e quello di Soverzene con l'istituto comprensivo per la gestione dei servizi. Prego.
Grazie, sì, andiamo oggi ad approvare la convenzione tra il comune di Ponte nelle Alpi, il comune di Soverzene e l'istituto comprensivo per la gestione dei servizi scolastici e l'ampliamento dell'offerta formativa. La convenzione, non andrei a leggerla tutta, andrei a illustrare i 4 punti e i loro contenuti e come è suddivisa. Il primo punto riguarda la sicurezza e la manutenzione degli edifici scolastici. Il secondo punto riguarda i servizi scolastici di mensa e trasporto e la loro organizzazione. Il terzo punto, l'ampliamento dell'offerta formativa. Il quarto punto, la valorizzazione delle attività sportive e la gestione degli impianti sportivi a loro connessi. Ieri, lunedì, è stata fatta la commissione diritto allo studio. Era presente, la DSGA, era presente il professor Mansotti in qualità di responsabile sicurezza dell'istituto comprensivo e la vicaria dell'istituto comprensivo in quanto la dirigente scolastica non poteva essere presente e il presidente del consiglio d'istituto. Abbiamo letto e ci siamo confrontati in merito alla convenzione, sono state apportate delle modifiche più nella forma che nella sostanza, ed è stata condivisa anche con il comune di Soversene. Io non, se siete d'accordo, non andrei a leggere punto per punto la convenzione, andrei all'approvazione e se c'è qualcosa da aggiungere sono qui a disposizione.
Prego.
Riscontriamo un buon rapporto di collaborazione tra il Comune e l'Istituto Comprensivo. E il Comune è sempre disponibile nei confronti del settore scuola. Diciamo solo che alcune scelte di esternalizzazione di servizi hanno dei lati positivi e dei lati negativi. Si sono verificati alcuni disguidi nel settore trasporti, prontamente segnalati e con anche conseguente ricerca di trovare le soluzioni. I bambini e i nostri ragazzi sono il nostro futuro e quindi è bene che ci siano che vengano dedicate le giuste risorse per la loro formazione e il loro benessere. E alla luce di tutto questo, per noi quindi il voto sarà un voto favorevole.
Grazie. Allora possiamo, se non ci sono altri interventi, possiamo mettere ai voti la convenzione. Chi è d'accordo? Unanimità, immediata. Esecutività, unanimità.